Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Sono finite le feste del periodo pasquale, anche la festa del Sacro Cuore, venerdì scorso, solennemente. Entriamo nelle cosiddette domeniche del tempo ordinario e quest'anno leggeremo in particolare il Vangelo di Marco, che ci presenta la figura di Gesù. Questa domenica la prima lettura ci pone un problema che ci riguarda molto da vicino: da dove nasce il male? Perché anche dentro di noi ci sono istinti sbagliati, cattivi, perché poi questi diventano strutture di peccato a livello nazionale, internazionale, violenza, guerre. La domanda a cui risponde la prima lettura: la colpa è la ribellione dell'uomo al piano di Dio. Però Paolo, nella seconda lettura, lancia la speranza, perché Cristo ha vinto veramente il male e noi viviamo di speranza della patria futura, dove finalmente tutto sarà nell'armonia. E infine il Vangelo. La figura di Gesù oggi è molto problematica, tant'è che anche i suoi parenti sono sconvolti. Allora la domanda è per noi: chi è per te Gesù? La prima lettura ci presenta un brano che conosciamo bene. Dopo il peccato originale, Dio va a cercare l'uomo. Adamo, dove sei? In che pasticcio ti sei cacciato? E quindi la domanda che ci pone è proprio questa, la sorgente del male. Ma la risposta della parola di Dio è che è proprio la ribellione. Adamo aveva un limite, uno solo, e l'ha voluto violare. Non vuole dipendere da Dio. Pensa che quello che fa lui è giusto. In fondo descrive noi in questo momento la nostra situazione, a volte la presunzione di non sbagliare mai, di decidere noi quello che è giusto, ma soprattutto l'irresponsabilità. Non sono stato io, è stata Eva. Eva dice no, è stato il serpente. Questo scaricare le colpe sugli altri, da qui nasce tutto il male. Ascoltiamo con fede. Nella seconda lettura è San Paolo che scrive a una comunità come la nostra, una piccola comunità di Corinto, e dice loro: sì, è vero, facciamo l'esperienza della fragilità, della malattia, persino della morte, ma siccome vediamo che dentro di noi cresce un'altra persona, quella spirituale, che aumenta nella capacità di amare e di conoscere il Signore, viviamo nella speranza. La speranza che un giorno saremo tutti riuniti e i limiti saranno veramente vinti per un regalo totale da parte di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla tanto grande che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Poiché dicevano, è posseduto da uno spirito immondo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. È parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Riviviamo la scena del Vangelo. Gesù è a Cafarnao, una cittadina sul lago di Tiberiade, e da casa sua partono i suoi parenti, il clan. Penso che lo capiamo perché anche da noi fino a 100 anni fa era così, la famiglia prendeva la responsabilità. Ma che cosa sta facendo? Ma si è montato la testa, andiamo a prenderlo, è diventato matto, testuale, è detto dal Vangelo. Quindi pensate, un momento drammatico, Gesù che non è capito dai suoi parenti, e giustamente i parenti responsabili vanno per prenderlo. Nel frattempo da Gerusalemme le autorità: ma questo falegname del nord, ma chi crede di essere? Perché fa delle cose che non facciamo noi? Perché propone una vita legata, come sappiamo, all'amore, alla semplicità? Ma questo è fuori posto, dobbiamo fermarlo. Quindi Gesù è schiacciato, come direi, in una morsa a tenaglia fra i parenti che non lo capiscono e le autorità che lo vogliono fermare. E lui è in casa, questo è molto bello, guardate che è simbolico. Marco non spreca neppure una parola senza dare un significato teologico. È seduto in casa e cosa fa? Insegna, parla, ascolta, al punto tale che non c'è più il tempo di mangiare. Meraviglioso. C'è una pennellata che ti dice l'impegno totale di Gesù per portare l'annuncio. Allora, fra chi è dentro e chi è fuori, nasce un confronto, e questo è per noi. Io spero, lo dico a voce alta per me e per voi, noi siamo nella casa, siamo qui col Signore. Il Signore è qui in mezzo a noi nell'Eucaristia, nella parola, noi siamo raccolti attorno a Lui e Lui sta dicendoci una frase meravigliosa. Quando gli dicono: fuori ci sono i tuoi che ti vogliono, e Lui non esce. Non va fuori, rimane dentro con noi e poi guardando dice: ma chi sono mia madre e i miei fratelli e le mie sorelle? E lo dice a noi stamattina. Eccoli qui, presenti, perché chi fa la volontà di Dio è mio fratello, sorella e madre. Ma magnifico, Signore, ti ringrazio che anche a noi dici questa cosa. È una cosa importante però, perché vuol dire che la mia vita non la devo impostare come una stanca ripetizione di quello che in casa nostra si è sempre fatto. A volte succede persino nei matrimoni, i giovani giustissimamente vogliono inventare cose nuove, e i vecchi scuotono la testa, ma cosa vogliono fare? Non capiscono niente, sono giovani. No, bisogna avere invece il coraggio davvero di seguire la propria vocazione. Nella Bibbia questo è fondamentale. Abramo, alla terra, agli animali, ai servi, alle mogli, a tutto. Lascia la tua casa, vieni che ti mando in un paese che tu ancora non conosci. E Abramo si fida di Dio invece che di fidarsi delle cose materiali. Maria è una ragazza, è innamorata di Giuseppe e arriva l'angelo e gli fa la proposta: ti faccio innamorare di qualcuno ben più grande, e Maria accetta. Madre Teresa di Calcutta è una suora, è andata in India come missionaria, sta insegnando le ragazze, e il Signore accende nel fuoco di Madre Teresa l'occhio capace di vedere i poveri di Calcutta. Madre Teresa, bravissima suora, lascia la congregazione e va in mezzo ai poveri. Allora capite che qui c'è una lezione molto importante. Uno deve seguire veramente la propria vocazione, seguire le convinzioni profonde del cuore. Quindi essere qui stamattina non deve essere un'abitudine domenicale, non deve essere un'abitudine delle persone per bene che vanno in chiesa, non serve a niente. Deve essere un innamoramento per Cristo, deve essere la voglia davvero di essere qui attorno a Lui e ascoltare la Sua parola e magari lasciarci anche un po' dare fastidio, perché la parola di Dio ti scava dentro e ti toglie le tue comodità, le tue sicurezze. Devi avere il coraggio di affidarti, di abbandonarti a Lui, di accettare Papa Francesco con le sue proposte di una Chiesa che vuole sempre più missionaria, più attenta ai poveri, in uscita, capace di curare le ferite di chi è colpito ed è ferito. Nel frattempo arrivano anche da Gerusalemme i sapienti, quelli che pensano di sapere sempre tutto, perché si è sempre fatto così, perché noi conosciamo la legge, e dicono: è vero che Gesù guarisce i malati, ma probabilmente quella forza lì non viene da Dio, viene dal diavolo. Allora, a quel tempo l'idea era che tutte le malattie, tutte le cose sbagliate erano opera di qualche spirito, non avevano il microscopio e neanche la scienza, per cui tutto era legato a spiritelli più o meno cattivi, però ce n'era uno capo di tutti, Belzebul, il capo di tutti i diavoli. Allora questi qui di Gerusalemme dicono: probabilmente in lui c'è questo capo dei diavoli, per cui è capace di far obbedire tutti i diavoli minori. Cioè, capite che terribile visione. E allora Gesù fa un annuncio molto bello e dice: vedete, non giudicate in astratto, guardate le opere, guardate la vita che fiorisce dovunque io arrivo. Il perdono, la guarigione, la consolazione, l'incoraggiamento, sono tutte opere di Dio, non possono venire dal demonio, anche perché se il demonio combatte se stesso vuol dire che è diviso e crolla. Ma poi aggiunge un paragone molto bello e dice: se uno è a custodia della sua casa ed è forte, un ladro per andarci dentro prima lo deve legare. E Gesù ci fa capire che lui ha legato veramente l'origine del male, tanto che annuncia: tutti i peccati sono perdonati. Non c'è nessun peccato che Dio non può perdonare, eccetto uno. Non siamo stati molto abituati a meditarla questa parola. Quando Gesù aggiunge: sì, c'è proprio un peccato che lui definisce con queste parole, è una bestemmia contro lo Spirito Santo. Allora cerchiamo di capire cos'è, perché non vorremmo caderci dentro. E allora Gesù stesso ce la spiega, ed è quando davanti all'evidenza del bene noi chiudiamo gli occhi perché non vogliamo accettarlo, non vogliamo perché ci fa comodo non accettarlo, perché vogliamo coprire qualche interesse, Non vi è capitato qualche volta nel dialogo, magari anche acceso, anche in famiglia, di vedere che una persona si intestardisce nonostante l'evidenza delle cose e dentro al cuore, voi capite, c'è un altro interesse, c'è qualcosa da difendere, per cui non accetta la verità? Ecco, chi non accetta la verità si esclude automaticamente dal poter essere veramente persona libera. Gesù lo dice in maniera forte: quando tu davanti all'evidenza del bene lo neghi, davanti a un Dio che ti vuole salvare, chiudi la porta, non vuoi saperne, non vuoi farlo entrare nella tua vita, quando tu rifiuti l'intervento dello Spirito del Signore che ti vuole illuminare, beh, è chiaro che a quel punto ti autocondanni, non è Dio che ti condanna, ma sei tu, come una persona che a un certo punto, avendo bisogno di una trasfusione di sangue, strappa via i tubi e dice: non voglio riceverla. E a quel punto Dio rispetta la tua libertà e purtroppo tu stai facendo il tuo male. Allora capite che il peccato contro lo Spirito Santo lo commettiamo nel momento in cui chiudiamo gli occhi davanti alla verità, davanti all'amore. Quando siamo invidiosi magari di un'altra persona che sta facendo il bene e lo neghiamo perché non appartiene al mio partito, non è uno che viene in chiesa. Il Signore non guarda queste cose, guarda chi fa il bene e chi lo cerca con verità. E noi a volte ci opponiamo addirittura a questo. Allora, chiudendo il commento al Vangelo, davanti a Gesù bisogna prendere posizione. I parenti non l'hanno capito, le autorità lo vogliono addirittura eliminare. Noi dobbiamo decidere se vogliamo stare con lui. E allora io vi invito proprio a concludere con me, con una bella giaculatoria che adesso io dico e che poi ripetiamo insieme, che è un atto d'amore, un atto di fede nel Signore. Gesù, amore misericordioso, io confido in te. Gesù, amore misericordioso, io confido in te.